Ah, eccoci ritrovati tutti a questo nuovo Caffè Militante.
Grazie come sempre per gli ascolti, continuate così.
Sì!
Come proporre un tema per questi Caffè Militanti? Molto semplice, un direct su Instagram, Militanza Grafica, va benissimo. Anche se alla fine mi perdo un sacco di vostre richieste, mi dispiace. Quindi forse la tattica migliore è una canonica email, militanzagrafica@gmail.com.
Sì!
Ok, è un po' da boomer ma funziona. Ora, la tematica di oggi, come da titolo, è particolarmente tipo sportiva, ok? Non è proprio la mia comfort zone, però cerco di prendere questo tema, ok, d'accordo, che è lo sport del calcio, e cercare di analizzarlo insieme a voi, anche con dati ed inchieste, rispetto a un gravissimo problema. Il problema sta nel razzismo, ovvero sia questo enorme male, ok, questo morbo, d'accordo, che ormai è intrinseco nel DNA, ok, di questo sport. Ed essendo fino a prova contraria uno degli sport più popolari nel mondo, è anche importante andare ad analizzare i fatti e cosa sta capitando proprio in questo mondo. Ci proviamo, via! Il tema è tornato alla ribalta per fatti di cronaca. Di che fatti stiamo parlando? Stiamo parlando di un portiere di una squadra di calcio di Serie A, stiamo parlando di Maignan del Milan, insultato da cori razzisti, d'accordo, ripetuti dalla curva dell'Udinese. Chiaro che questa cosa abbia fatto scoppiare un po' un merdone a livello fondamentalmente giornalistico, e al netto del fatto che per me questo tipo di sport che vi sta parlando, chi vi sta parlando, fondamentalmente non è nient'altro che un'attività da bar sport, dove è una scusa per bermi, non so, un bianco amaro, la condizione in questo momento di questo sport a livello internazionale è decisamente malata. Malata fondamentalmente da due aspetti, prima di entrare poi nei dati analitici di questa ricerca che vi sto poi per proporre in questo podcast. Punto numero uno, il discorso di quello che possiamo generalmente chiamare tifo organizzato. Esso deriva fondamentalmente da una generazione e da un popolo tendenzialmente, possiamo dire, extra classista, cioè ovvero sia che parte dalle fasce popolari, ma si possono anche trovare borghesi, imprenditori, insomma non è un, diciamo, un gruppo omogeneo, spesso e volentieri è anche di tipo disomogeneo. Ma se c'è qualcosa che può spesso capitare in questi tipi di situazioni è che c'è qualcosa di omogeneo. Sì, spesso e volentieri c'è una forma altamente squadrista, cioè fondamentalmente ci sono un sacco di gorilla giganteschi, sono sempre di solito maschietti bianchi, né? Che se la vanno in giro fondamentalmente in questo paese, come mi è capitato recentemente di osservare con i miei occhi su un treno regionale, che sembrano degli squadristi con passamontagni eccetera che vanno in trasferta, fondamentalmente per beccarsi e per andarsi quattro schiaffoni per una maglia o per un pallone di cuoio. Sì. In più, il secondo dettaglio è il fatto che questo sport ormai è diventato fondamentalmente centralissimo nel mondo del capitale, cioè al netto dei giri economici che ci sono e sono ben presenti e chiarificati, quasi come una forma orgasmatica all'interno dell'informazione nazionale ed internazionale, ci ritroviamo di fronte a delle vere e proprie SPA che tra l'altro balzellano qua e là anche sulle norme, sulle leggi fallimentari, economiche, vabbè, non ci voglio entrare. Tutto questo cosa fa? Genera fondamentalmente cosa? Un idolo da seguire, un esempio, quindi fondamentalmente queste squadre, questi tipi di modi, sia dalla parte di uno squadrismo, diciamo, di tifoseria, e sia da una parte di aziende SPA piene zeppe di milioni e milioni e milioni di euro, d'accordo, crea quello che è l'idolo, il concetto di idolo, ovvero sia l'esempio da seguire, è lì la forma di successo, è lì la verità e la cosa giusta. Quindi queste tattiche cosa creano? Creano nella verità e nella cercare di raggiungere quell'idolo la sopraffazione nei confronti delle diversità e di tutto quello che poi viene percepito all'interno di culture, usi e costumi, spazio, tempo, eccetera. E per cominciare questa analisi, d'accordo, che ho trovato dei dati veramente super interessanti per analizzare in maniera anche analitica, d'accordo, quello che sta capitando in questo tipo di sport di intrattenimento, parto dalla cosa classica, ovvero sia l'insulto razzista tendenzialmente per queste persone è goliardico. Belin, che bella goliardia di merda.
Eh sì, è un po'
poca cosa. E tra l'altro questa cheat non è una mia cheat, ma è la cheat di Luca Castellini, capo ultras della curva dell'Hellas Verona, nella quale nel 3 novembre del 2019 la curva di questa squadra insulta ferocemente una singolarità non caucasica, d'accordo, stiamo parlando di Mario Balotelli, e per rispondere alle accuse giornalistiche in un'intervista proprio dice che tutto ciò è folklore, perché questa curva insulta anche gente che non ha i capelli. Giuro, ha detto così. Al netto delle minchiate sparate da codesto personaggio, inoltre non c'è, lui, questa persona, cita il fatto che non c'è nulla di politico in tutto questo razzismo imperante che poi deriva da questi cori, eccetera. Quindi, secondo appunto il suddetto personaggio, non c'è l'aggancio fra politica, ok, sport e cori razzisti. Ok, Luca Castellini è colui che è stato imprigionato e comunque accusato dell'assalto alla sede della CGIL, nonché è un dirigente nazionale di Forza Nuova. Non aggiungo altro. E anche qui i democratici popolari vanno a dire: ma non c'è un problema di razzismo nello stadio, dai, sono soltanto cose isolate e soggettive. No, calma un secondo. No, lo dicono i dati, lo dicono i dati di una ricerca di Libera, d'accordo, della stagione del 2018-2019 di calcio, d'accordo. Il 66% degli episodi di razzismo censiti, quindi avvenuti e quindi anche controllati, registrati, tutto il resto, è avvenuto, intanto per cominciare, all'interno di uno stadio. Quindi fondamentalmente stiamo parlando che 2 su 3 degli atti è avvenuto attraverso, non so, striscioni, core, minacce, ma stiamo parlando di offese assolutamente razziste da parte di tifoserie presenti appunto sugli spalti. Tutto il resto della percentuale invece si sposta fuori dallo stadio, con minacce, graffiti, cose strane e appunto atteggiamenti fondamentalmente squadristi, cioè non, questo è gente anche che comunque aspetta giocatori, manco la punta, si dà la punta, cioè cose veramente boh, non lo so. Questa percentuale, tra l'altro, di questo famoso, che è d'accordo, 66%, che è di insulti, di episodi di razzismo, che è all'interno dello stadio, è stata anche divisa per categorie, cioè per in quali, diciamo, situazioni avvengono. Ed è super utile al nostro ragionamento, alla nostra analisi, perché è chiaro che in Serie A non è la stessa cosa che, ne so, della promozione. No, cioè sono, diciamo, concorsi, campionati e tutto il resto che non hanno veramente degli standard enormemente diversi, sia a livello economico, strutturale, organizzativo, mediatico, ovviamente, eccetera eccetera. E in questa classifica di dove si sono svolti questi episodi di razzismo è chiaro che la Serie A è al 32%, ovvero sia fa da capitana, d'accordo, a una situazione che era meglio di no. Ma se dovessi prendere tutte le altre situazioni B, C, D, eccellenza, promozione, prima, seconda e terza categoria e campionati giovanili, noterei che fondamentalmente la percentuale è assolutamente a vantaggio di tutto questo macro gruppo, diciamo, più popolare, tra virgolette, portando poi l'attenzione incredibile che sul fatto sempre di casi di razzismo il 16% è nei campionati giovanili, cioè fondamentalmente quello che vanno a vedere i genitori, cioè nel senso, capito, quegli spalti con i genitori che litigano fra di loro o che litigano con l'allenatore: fai scendere mio figlio a giocare. Quindi qui si crea un concetto di ancora di idolo, ovvero sia, seguendo quello che è il principio di una Serie A o di coppe o di tornei, ove hanno un aspetto mediatico gigantesco rispetto a ovviamente un campionato giovanile, non si fa nient'altro che subire un imprinting nel quale se lo fa lui, allora è giusto che lo faccia anch'io. Quindi sì, fondamentalmente è uno sport tendenzialmente particolarmente malato sotto questo punto di vista, anche perché poi si interseca con quelli che sono gli usi e costumi della società in generale. Cioè non è che lo stadio fondamentalmente o il concetto di calcio adesso è il primo problema al mondo da risolvere, quindi andiamo addosso allo stadio, ma non è quello il discorso. Il discorso è che oggettivamente questi tipi di atteggiamenti e questi tipi di violenze razziste hanno un volano, d'accordo, un megafono talmente gigantesco che nella loro stessa interpretazione e nella loro stessa non curanza da parte anche di quelle che sono le norme, adesso ne parleremo, si espande a macchia d'olio. Sì, perché le norme fondamentalmente sono due le principali. La prima è la legge Mancino, torniamo ancora lì, perché è una legge che va a contrastare quelle che sono le discriminazioni per motivi razziali, etnici, religiosi e o nazionali. La seconda, diciamo, scure che viene utilizzata è il cosiddetto DASPO, ovvero sia il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, quindi un DASPO sportivo. Sì, vabbè, ma se abbiamo appena parlato che poi c'è più del 30% fuori, non capisco qual è la risoluzione. Cioè, è fondamentalmente punitivo inutilmente, che non trovo una risoluzione. Infine c'è una norma della FIGC, ovvero sia Federazione Italiana Giuoco Calcio, che è il codice di giustizia sportiva, nella quale si sospende fondamentalmente lo stadio, il campo da calcio, non si può più giocare lì per, non so, 10 giorni.
giornata in company.
Ma attenzione alla mirabolante capriola di tutto questo. Il problema, d'accordo, che sta alla base di tutto quello che adesso vi ho appena raccontato rapidamente, sta in quella che viene chiamata responsabilità oggettiva del fatto. Cioè, mi spiego, la maggior parte delle volte non vengono identificati i razzisti all'interno dello stadio o sugli spalti, e quindi fondamentalmente si va a colpire la società sportiva di riferimento di quello spezzone, d'accordo, di quella curva.
E più volte nella cronaca, diciamo, nazionale, si sono visti appunto questi squadristi andare appunto addosso alla società stessa della propria squadra di calcio dicendo: se non mi dai quello che io ti richiedo, non so, sconti su abbonamenti, biglietti o cose varie, privilegi vari, allora io ti inizio a sparare un sacco di cori sulle curve, così tu ti pigli le multe e ti tocca pagarlo, quindi ti conviene ascoltarmi.
Un vero e proprio ricatto, è chiaro.
Se ci aggiungiamo anche un po' di criminalità organizzata e un ricambio generazionale che comunque tendenzialmente ha abbassato i valori, d'accordo, che invece potevano essere intrinsechi in quello che è uno sport popolare, eccola qua la frittata che ci ritroviamo nel dire: ma sì, vabbè, ha solo, è uno scherzo, non è un vero razzista, dai, è calcio, si è preso male, era esagitato, eccetera. No, assolutamente no, questo è proprio uno specchietto di quello che è la società, cioè ovvero sia permettersi di dire certe frasi e passare comunque come una persona scherzosa, come un clown. Direi che la risposta è totalmente no.
Quindi tutto il calcio è assolutamente razzista? Attenzione! In realtà ci sono delle bellissime realtà sparse qua là per il paese.
Sì, delle realtà veramente calcistiche, associazionistiche o anche eventi come per esempio i mondiali antirazzisti, il Ballon Mondial, oppure squadre come la Resistente e altre ancora. Sicuramente squadre antirazziste che portano avanti questo valore e soprattutto il valore dello sport popolare, perché è proprio lì che sta il concetto di calcio e anche di sport in generale, ovvero sia una palla, due palle da una parte, due palle dall'altra e cominciamo a giocare insieme. Anche se secondo me quello che ha fatto Eric Cantona il 25 gennaio del 1994, quando pescò quel nazi eccetera col suo mirabolante calcio volante in pieno petto,
beh, non male.
Buon calcio a tutto, a tutte e tutti, e ciao al prossimo caffè.